Io devo scusarmi perché non sono abituato a fare dei PowerPoint da paesaggista pieni di immagini bellissime, stavolta solo parole, perché il ragionamento che vi propongo è perché il ragionamento che vi propongo ha un itinerario piuttosto lungo e parte da quella frase che noi diciamo sempre, che il turismo culturale è uno dei punti d'appoggio della cultura e della sostenibilità, e cerca di capire attraverso quali difficoltà si può ottenere questo risultato. Io parto da ragionare in una dimensione che mi è stata insegnata quando ero ragazzino, perché sono di quelli che hanno studiato il latino alla prima media, ai miei tempi si cominciava di lì, e ho avuto per fortuna un insegnante che davanti a questo problema, che quando hai 12 anni non sai da che parte prendere, e questo qua ha cominciato a insegnarci latino facendoci capire che era all'origine del significato delle parole, e quindi ci ha aperto il ragionamento del Torino del latino con una abitudine a capire da dove venivano fuori le parole. Poco fa ci hanno spiegato che la parola sciamano vuol dire ascolto, e mi veniva in mente che in tantissime lingue del mondo la parola ascolto e la parola cura hanno la stessa radice, e già lì uno ci potrebbe costruire un'intera filosofia, e questo è una base bellissima. Allora, mi sono abituato a pensare sempre in termini di vedere da dove vengono le cose che diciamo quasi senza rendercene conto. Ad esempio, siamo abituati adesso da molto tempo, trattando magari non della guerra, ma della bellicosità, della competizione, del rapporto contrastato fra le parti, a dire frasi come questa: considerare cattivo il nemico. È una cosa che è quasi ovvia, no? Sembra quasi una tautologia. Allora, considerare deriva da considera, che vuol dire pensare con l'aiuto delle stelle, cioè è come fosse una giustificazione, no? Se io considero, sono praticamente illuminato da un pensiero superiore a me, che mi consente di dire quello che voglio perché sono praticamente legittimato. Cattivo non ci si pensa mai, ma deriva da captivus, vuol dire prigioniero, vuol dire catturato. Quindi noi diamo per scontato che i cattivi è gente che non ci pensiamo, ma forse è cattivo perché è prigioniero, perché è costretto, è stretto dentro. E nemico, mi permetto di fare una etimologia inventata, perché non è questa quella vera, però forse c'è un nesso. Lo facciamo derivare da nemo, cioè il nemico è nessuno, è uno senza volto, è uno che non vogliamo conoscere. Qua c'è il nodo di quello di cui vorrei provare a parlare oggi. Cioè noi siamo legittimati nel considerare a tenere chiusi quelli che non conosciamo, avere diffidenza, tenerli distanti, no? Non voglio sapere che sono cattivi perché sono prigionieri. Sono cattivi, a prescindere dal perché lo sono, e non vogliamo sapere nulla di loro, perché di fatto nemico vuol dire uno che non conosco. È passata questa, sta passando questa connessione dentro il nostro prepensiero, quello che sta dietro le parole. Ecco, io vengo da una cultura che, quando io avevo 18 anni, cantava: io non ti conosco, io non so chi sei, com'è che è? So che hai cancellato con un gesto i sogni miei, sono nata ieri nei pensieri tuoi, eccetera, eccetera. Sembra una canzone d'amore, è una canzone d'amore, ma è scritta dentro un mondo in cui si poteva dire a uno che non conosci, stiamo insieme, no? Era ovvio. Cioè, lo sconosciuto, nella mia cultura in cui io sono cresciuto, è un signore che, fino a prova contraria, è un mio amico. Adesso siamo in una condizione in cui lo sconosciuto, fino a prova contraria, è uno da tenere un attimo distante. Allora qualche cosa di molto, molto importante è avvenuto e incide fortissimamente, non solo deriva dalla cultura, ma incide fortissimamente sul modo di approcciare la cultura che noi abbiamo. Allora, per ragionare, parlo di turismo oggi, quindi per ragionare di turismo, ci arriviamo. Allora, io direi che in tutto il ragionamento che ho fatto fino adesso, quello che mi preoccupa è che noi abbiamo messo in crisi l'aiuto, la parte positiva, la parte di vantaggio che da sempre, da molte generazioni, abbiamo attribuito alla conoscenza. La conoscenza da qualche tempo, soprattutto per i ragazzi, non è un vantaggio, è uno strumento, spesso è uno strumento di serie B. Perché un altro tipo di conoscenza, che non quello ufficiale che gli viene proposta, gli viene offerta normalmente, a partire dai meccanismi tradizionali dell'istruzione, hanno indebolito la forza della conoscenza e allora tutti gli aspetti di diffidenza, di passaparola della paura, diciamo così, diventano prevalenti. Invece tutti noi che siamo cresciuti all'interno di una dimensione importante, che la nostra libertà, la nostra capacità di decisione, la nostra autonomia, derivano in gran parte dal fatto che noi sappiamo che cosa decidere. Siamo autonomi perché sappiamo, so e quindi decido autonomamente. Allora, questo conoscere per decidere che ci ha guidato, è una frase di Einaudi, come sapete, ma poi prima Gramsci, eccetera, è una cosa che si è in qualche modo rotta, credo proprio per quegli strumenti che ci hanno reso la conoscenza più facile. Cioè, i ragazzi giovani, diciamo i millennial per dirla in una parolaccia, sono talmente abituati ad avere una fornitura di informazioni di cui sono assolutamente privati di un criterio di check della verità, non solo fact, ma proprio in generale, del fatto che loro possano riscontrare se quello che viene detto è conforme a quello che loro percepiscono o meno, che man mano che passa il tempo, quel mondo diventa un mondo separato, al quale magari partecipano, ci si divertono, ci si immergono, ne sono drogati, ma non è quello che gli soddisfa la necessità di conoscenza. E questa cosa si porterà dietro, e questa è una cosa di cui io sono terrorizzato, una domanda crescente di certezze. E lì le certezze non sono più date dalla scienza, sono date da chi grida più forte, da chi dice questa è la certezza. Non so se chi di voi è stato sveglio l'altra sera al dibattito americano. Io una frase senza balle quasi non l'ho sentita. Erano sistematicamente balle, tutte. Cioè era completamente libero. Quando uno non rispondeva, rispondeva alla domanda fatta con delle altre balle, erano tutte differenti, tutti stavano a sentire. E alla fine il voto si è dato, credo, sulla performance teatrale. Cioè sulla postura, sul modo di recitare, sul dare la battutina, no? Sulla freddura che viene. Il resto, la sostanza, è assente. Allora, andiamo in un mondo in cui tutta quella parte di comunicazione, che è quella che ci ha nutrito, quella a cui affidiamo, le persone anziane come me affidano il massimo dell'alimentazione culturale, dai giovani è guardata con diffidenza. Io credo che le loro scelte dipendano in misura minima da questo tipo di comunicazione. E in queste comunicazioni c'è anche l'istruzione normale. Non ci sono soltanto i media e i social, ma c'è anche l'istruzione normale. Allora, se noi vogliamo in qualche modo far valere le politiche culturali, e poi arriveremo al turismo culturale, dobbiamo trovare degli strumenti che siano ben voluti, che siano non guardati con diffidenza, non siano portatori di una cosa che dice, beh, mi porta delle cose che non mi servono, anzi, addirittura mi guida male, lo scarto, lo tengo in secondo piano, come se fosse un giocattolo e basta, non è una cosa che mi serve. Allora cos'è che serve? Cos'è che serve ai ragazzi? Teniamo conto che noi abbiamo una storia che, accidenti, è riuscita a imprimere nell'intero senso di identità di molte generazioni una forza straordinaria. Io penso al teatro greco, penso alla capacità di fare le università nei libri comuni in Italia, penso che in Prussia alla metà del Settecento c'è un sovrano che dice per 7 anni tutti i sudditi della Prussia, uomini e donne, vanno a scuola e imparano, e di lì comincia l'istruzione pubblica. Penso, non so, al teatro lirico, all'epopea del racconto americano che c'è stato nei film, dagli anni 50 in poi. Interi modi culturali con cui si è dato un imprinting, una narrazione che è stata propria di generazioni che hanno preso quella narrazione per andare avanti, per sentirsi forti dell'appartenere a questa memoria comune. Noi non siamo più in grado di fare una cosa di questo genere. Perché? Perché c'erano delle comunità riconosciute. E queste comunità oggi si stanno spegnendo. Le nostre comunità locali, quelle dove c'era ad esempio un sapere condiviso delle piccole città o dei villaggi, dei borghi che ci sono distribuiti in Italia, sono quasi tutti molto impoveriti e soprattutto non sono più un meccanismo in cui i ragazzi su cui i ragazzi si basano per avere il loro sistema di riferimenti, anzi spesso è un sistema negato, devo dire in qualche misura anche bene, no? Perché è bene avere una visione più ampia, però sicuramente non c'è più un sistema di riferimenti a cui ci si possa sentire comunemente collegati. C'è questo senso di comunità, ma manca moltissimo. Però c'è qualcosa che sta venendo avanti, no? Non è che i ragazzi sono privi di una domanda di conoscenza, perché conoscere per decidere comunque c'è. Quando si fanno delle scelte, bene o male, che siamo da soli, che siamo in comunità, comunque le basiamo queste scelte su qualche cosa qualche elemento che ci ha aiutato a fare la scelta. Non facciamo le scelte a caso, né noi né i millennial. Allora, cerchiamo di capire. Credo che il nostro target di riferimento siano le cosiddette persone di buona volontà, diciamo così, quelle che fin da un paio di migliaia di anni fa dovrebbero essere il target, no? Di tutti i messaggi positivi. E credo che quelli che rifiutano la falsificazione siano un riferimento interessante. Mi piacerebbe dare strumenti a quelli che partono dicendo i processi di falsificazione non mi interessano, cerco qualche tipo di verità. Quello che ho riscontrato e che ormai anche tra tutte le persone che stiamo intervistando troviamo sempre più facilmente portato come elemento comune è che i giovani, e secondo me non solo, ma comunque i giovani si affidano ai propri sensi. È vero quello che io riscontro, è vero quello che percepisco, è vero l'esperienza che ho fatto, perché l'ho fatta e quindi mi sono accorto che c'è una verità. Se c'è un ritorno al sentire, all'assaporare, al gli ha detto questo perché vado a vederlo e davvero c'è, no? E questo, questa esigenza di check, di fare direttamente l'esperienza, sta diventando un elemento forte. Il problema grosso è che questa esperienza diretta, sensibile, fatta proprio dei sensi, non ha comunità di riferimento. Le reti che hanno i giovani sono pochissimo reti di elaborazione comune, sono reti magari di comunicazione, ma ciascuno è un po' solo, anche perché le esperienze, proprio perché la sensibilità è personale, c'è un limite forte nel metterle in comune. Allora, da una parte c'è questo desiderio di avere una conoscenza basata sulle esperienze dirette, dall'altra c'è il fatto che, non avendo più la scuola la capacità di dare strumenti forti di conoscenza attraverso la strumentazione che abbiamo usato noi, e quindi di accedere alla complessità, ad esempio scientifica o anche quella letteraria, quale ragazzo a 15 anni si è fatto quelle 5-6 mila pagine di romanzi che ciascuno di noi si era fatto a 15 anni, no? E questo vuol dire che leggere in fretta, essere appassionati a leggere, vuol dire poter affrontare problemi complessi che con la lettura noi abbiamo sempre avuto a disposizione, e adesso praticamente non esiste più. Lo stesso nell'entrare profondamente dentro i processi scientifici, e quindi non c'è una facilità ad affrontare la complessità. I problemi che ci abbiamo di fronte sono complessi, e allora siamo in mezzo ad una, siamo, dico, quelli che cercano di dare una mano in questo processo, siamo in mezzo ad una via strettissima che da una parte è fornire possibilità di esperienza e dall'altra approcciare la complessità, perché siamo in un mondo complesso, e in qualche modo, a partire dall'esperienza, farli arrivare alla complessità. È un percorso difficile che quegli insegnanti, a partire da quelli delle scuole dell'asilo, e poi Maria Paola Azzario lo sa, perché parlando tra quelle della prima elementare e quelle della quinta c'è già un bel salto, poi dalla quinta in poi c'è un baratro, perché si va nel nulla delle scuole superiori. Allora, la domanda di percezione diretta fa venire fuori delle cose che non sappiamo insegnare, che non siamo abituati a insegnare. Perché? Perché noi abbiamo una tradizione o di astrazione matematica e scientifica o storicista, e una cultura storicista, cioè basata su la conseguenza degli avvenimenti e la comprensione della complessità andando indietro nel tempo, è tutta basata su cose che non sono verificabili direttamente. E quindi noi dobbiamo dire ai ragazzi: credici che Napoleone è esistito, credici che è esistito Hitler, no? Ma poi c'è un altro che dice: non crederci. E come facciamo a dire ho ragione io e non lui, di fronte a un signore che vuole mordere la moneta, la medaglia delle Olimpiadi, no? E che si fa fotografare, non so se avete notato, ma ormai la fotografia delle Olimpiadi è tutta gente che morde. Cioè c'è davvero quasi inconsapevolmente questo desiderio di constatare, no? Allora, una delle constatazioni, secondo me, più interessanti della complessità che sta venendo fuori in questi anni è la cultura ambientalista, perché lì davvero si percepisce direttamente l'evento, e in qualche modo c'è una cultura che sta cercando di far vedere come c'è una connessione complessa fra tutti gli eventi, quelli che noi percepiamo, e tutto quello che funziona nell'ecosistema, e mette i ragazzi in condizioni di collegare l'esperienza diretta con la complessità. Un altro caso è quello del paesaggio. Il paesaggio è venuto fuori negli ultimi 30 anni come uno degli elementi sui quali ragionare in maniera quasi politica, sicuramente di importanza sociale. È stato detto che il paesaggio è quell'insieme di elementi prodotti dalle relazioni fra l'uomo e la natura, come sono percepiti dalla gente. La frase come sono percepiti, questa è una frase del Consiglio d'Europa, quindi è una definizione che non viene da uno studioso, ma da un'elaborazione che ha una dimensione politica, ha introdotto la percezione, il sentire diretto, quasi non colto, quasi non culturale, dentro il rapporto tra l'uomo e il suo ambiente, l'uomo anche il suo ambiente culturale, che è il paesaggio. Allora, questa frase ha aperto tutta una serie di atteggiamenti, di impostazioni nei confronti del paesaggio che hanno messo, come il mondo ambientalista, a disposizione dei giovani tutta una serie di temi che sono direttamente riscontrabili e da cui si può risalire a delle complessità e delle tematiche che non sono proprio legate alla singola percezione, ma sono più generali. Allora, qual è l'elemento che ci mette in crisi? È che noi non abbiamo mai studiato in termini spaziali. Noi veniamo da una cultura della nostra impostazione del Ministero dell'Istruzione che qualche 10 o 15 anni fa ha cancellato la geografia dalle cose che si insegnano nelle scuole superiori. Cioè, la dimensione spaziale, mentre la storia ha mantenuto una sua dignità, anzi molto forte, la dimensione spaziale no, non fa parte delle nostre culture abituali, quelle che tutti gli insegnanti hanno sotto mano. E quindi siamo di fronte a dover reinventare in maniera più o meno, come dire, ogni giorno dobbiamo inventare come applicare la storia, come applicare le scienze, come applicare gli elementi sociali alla loro dimensione spaziale. Ci vorrebbe un po' di umiltà da parte dei vari possessori delle grandi discipline, perché una abitudine, forse oltre spaziale, sarebbe bene anche dire antropologica, no? E sarebbe, no, è un discorso fondamentale. La nostra cultura non ha il relativismo del luogo, no? E della cultura del luogo. E questo ci mette in difficoltà. Però sicuramente è un anello che dobbiamo riuscire a ricongiungere, se no con la percezione che i ragazzi possono avere del loro ambiente e del loro paesaggio, non riusciamo a parlare. E quindi qui c'è un passo in avanti che possiamo fare. Allora, lo strumento più adatto per rinforzare una cultura generale attraverso esperienze spaziali è una nuova e diversa modalità di turismo. È arrivato. No. Perché dico di turismo? Perché abbiamo fatto l'ipotesi, quando è stata fatta la Convenzione del Paesaggio, che l'elemento del paesaggio aiutasse a definire le identità locali. E così è sicuramente. Ma adesso, nei ragazzi del nuovo millennio, fortunatamente, l'identità non è più locale. Cioè nessuno di noi si sente più genovese, torinese, Suriname, no? Come era la signora che era venuta a parlarci prima, no? Cubana, eccetera. Ma ci si sente, sì, di origine di quel genere lì, ma appartenente ad una globalità molto, molto più interessante. Anzi, ciascuno dei millennial si fa punto d'onore di avere una sua identità fatta di una specie di, come dire, di pranzo per tapas, no? Invece di mangiare un grosso piatto di pasta asciutta, ha pizzicato vari si è fatto il suo menù pescando di qua e di là. Sono e non si mangia più la pasta asciutta. Comunque, il tema del turismo, a questo modo, appare come uno dei modi di fare esperienze dirette e di fare collezione attraverso le esperienze dirette di elementi che poi ci aiutino a decidere, cioè il ruolo della cultura. Adesso, visto così, raccontato così, sembrerebbe una cosa sensata, poi di fatto si declina nella realtà in mille stupidaggini, ci sono mille trappole, ci sono tutte le attrattive più deformi, eccetera. Però andiamo avanti a cercare di servire gli uomini di buona volontà, gli uomini e le donne, dai, mettiamo. Sì, perché le donne, se no, non si può più dire. Mamma mia.
No, definiamolo
Allora, diciamo che il nuovo turismo risponde all'esigenza di abitare meglio in una dimensione non solo locale. Questa frase si porta dietro che l'esperienza della diversità ritorna a essere, come dicevamo prima, io non ti conosco, io non so chi sei, un'esperienza di amicizia. Io vado in un posto perché mi piace conoscere quell'altro posto, sono interessato a conoscerlo. Se no non ci andrei. Perché se vado in quel posto là per avere conferma dei miei posti, oppure per fare come nelle navi da crociera, in cui la gente arriva in un porto, ma poi se ne sta nella piscina che c'è al ponte, del primo piano e non scende neppure, quello non è turismo. Ma il turismo di cui stiamo parlando noi è quello di avere esperienze dirette e conoscenza di cose altre. E quindi intanto riconnette questo anello che si è rotto molto. E si porta dietro da solo questo fatto di andare a godere della diversità, una soddisfazione che si trova soltanto se tu hai contatto con delle cose vere, cioè se vai nel posto che fin troppo, no? Ho partecipato lateralmente a un bellissimo manuale di controturismo di Roma, il cui primo articolo era diffida dai locali che si chiamano Osteria con l'H davanti. No? Per dire, c'è un modo di attrarre, no, il ciapa tourist, come si dicono a Torino, di attrarre il turismo perché fai finta di dargli la cosa vera. Però è reale che un desiderio di cercare gli elementi di contatto diretto, di esperienza diretta, fa sì che tu vai a evitare tutti i punti dove c'è l'overtouring, dove c'è la sovrabbondanza di un'offerta fasulla, eccetera. D'altra parte, quell'overtourism è quello che rende insostenibili, e lo sappiamo, è uno dei temi che proprio dalla Spagna abbiamo intervistato pochi giorni fa i nostri amici di Barcellona, dicevano che non si riesce più a campare. Il movimento che a Barcellona sta venendo fuori contro il turismo farà sì che alle prossime elezioni chi cavalca quella strategia lì vincerà, perché sta diventando assolutamente trasversale, tutti gli abitanti. Allora bisogna trovare dei luoghi dove possiamo gustare senza mediazioni una realtà locale ancora in qualche modo vivace, dove il rapporto tra uomo e natura è in qualche modo più portatore di idee di quanto non facciano le nostre città, e dove sia possibile in qualche modo cooperare con la comunità locale. Questo è un punto chiave. La gran parte dei ragazzi che noi abbiamo conosciuto, che sono indirizzati in questo senso, ha voglia di fare, non ha voglia soltanto di visitare. E ha voglia di fare anche in contesti dove sono disposti ad andare a fare manovalanza per imparare diversamente, però imparare direttamente, imparare attraverso un'esperienza, come un andare a bottega, diciamo così, no? Una voglia quasi di artigianato. Allora, questo turismo che diventa anche in qualche modo un modo di abitare, ha bisogno di alcuni requisiti. Abbiamo provato a metterne insieme cinque e chiudiamo. Sì, scusate, ma il ragionamento è un po'
Complesso.
circolare, sì. C'è questo tema bellissimo dell'ospite. Per una magia, la parola ospite in Italia vuole dire sia chi ospita sia chi è ospitato. Ed è bellissimo questo, per questo ragionamento è magnifico, perché bisogna riuscire a trovare una parità, uno scambio, una parità di condizioni. L'esempio archetipico che mi viene in mente è Ulisse e Alcino, no? Ulisse a terra, nudo, sulla spiaggia, Nausicaa lo prende, viene riconosciuto nella sua dignità di grande personaggio dal re immediatamente. Perché? Perché è un signore che racconta. Il suo racconto vale l'ospitalità del re. Sono due modi di dare esperienza l'uno all'altro, incomparabili, tutti e due fiduciari l'uno dell'altro, e sono pari, sono una crescita l'uno dell'altro. Questo doppio lavoro dell'ospite potrebbe diventare davvero la base di un nuovo turismo. No alle prestazioni esclusive. C'è questa moda adesso di fare un bel turismo ben ben caro, che raduna soldi dagli imbecilli, perché ti dà una prestazione esclusiva. Beh, naturalmente non è turismo quello, perché secondo quello che stiamo dicendo adesso è il rapporto, l'approccio inclusivo, quello dove tu vai a contatto con chi abita nei luoghi, con chi lavora in quei luoghi lì, con chi ha un rapporto con quella natura e con quelle storie molto più intimo e profondo di quello che puoi avere con una visita generale, anche esclusiva. I tempi devono essere lenti, e questo è un punto chiave di cambiamento del nostro modo di vivere. Moltissimi stanno scegliendo di fare così. Sono molti quelli che vanno meno in giro, vanno magari a 50 km di distanza, a Torino è pieno, di gente che va nella prima montagna disabitata lì attorno e ci rifonda un modo di abitare diverso, lentamente, adagio adagio, standoci tutto il tempo che può starci, e quindi no alle visite dei due giorni, ma andando un po' a fondo. La scala locale. È molto difficile approcciare i problemi di tipo globale. Con la questione ecologica un po' ci si arriva, ma il gusto del provarsi, dell'esperienza diretta, della conoscenza acquisita attraverso i sensi, chiede una scala locale. E su questo bisogna scontare che per anni noi non avremo più di fronte delle comunità, ma avremo di fronte dei piccoli gruppi o addirittura delle persone. Sono avventure personali, siamo l'artigianato puro. E questo diamolo per scontato, è una generazione quella che sta crescendo, che riprende le cose da zero, da quello che sente, dalle sue avventure personali. E quindi la dimensione a scala locale. Può esserci un turismo di prossimità bellissimo, intorno a Genova, intorno a Torino, intorno a Milano un po' meno, ma comunque anche intorno a Milano, a distanza di un'ora di macchina, c'è una meraviglia tutta da inventare, dove trovare un'altra cultura. E ultimo, perché è il tema su cui stiamo lavorando, è che il racconto di queste cose è sempre meno affidato alla parola scritta, sempre di più affidato anche lì a degli elementi esperienziali. Valgono più le immagini delle parole, vale più dare comunicazioni puntuali a spot che non l'affresco sistematico, che magari si ottiene a posteriori, dopo aver comunicato tante tessere del puzzle, poi si dà l'idea di come ricomporre il puzzle. Vale molto di più la sorpresa, l'evento che viene incontrato, che non un'informazione preparatoria, che non la guida, che ti dice guarda che adesso andrai a vedere la camera degli sposi, degli mantegna e bla 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 bla. Sempre meno vale, sempre meno le orecchie poco ascoltano quel tipo di comunicazione e sempre più invece sono aperte di fronte all'evento. Tutto questo è il prodotto di una ricerca che stiamo facendo e che mi sembrava molto utile condividere con la vostra rete, e che stiamo portando con la nostra fondazione, e che sarebbe molto interessante, con Maria Paola l'abbiamo già tentato qualche anno fa, riuscisse a diventare patrimonio di tanti esperimenti. Io domani purtroppo non posso esserci, però mi sarebbe piaciuto molto interloquire anche con le singole esperienze che ciascuno delle vostre associazioni sta facendo. Grazie.
Grazie, Architetto, per questa interessantissima e approfondita riflessione. Sostanzialmente adesso abbiamo chiuso la nostra prima giornata, ma prima di salutarci lascio il microfono alla Presidente per un saluto finale e di chiusura ai lavori.
Grazie. Avevamo detto, avevamo titolato, diciamo, il nostro seminario, il sottotitolo Spunti per l'azione, spunti di riflessione. E il pomeriggio di oggi veramente ce ne ha dati tanti, vi ringrazio davvero tutti. L'ora è tarda e poi le riflessioni e ciò che si è ascoltato hanno bisogno di sedimentazione, quindi stanotte rifletteremo, io rifletterò sicuramente. Qualche parola per queste riflessioni lancio solamente, tra l'altro parlando di turismo e di giovani, ecco, mi veniva in mente una delle mie nipotine, a circa 3 anni, arrivata in Calabria, al mare in agosto, proveniente dall'Egitto, arrivò addormentata, svegliandosi chiese: nonna, qui che lingua si parla? E l'italiano. Ah, bene, circa 3 anni. Questo per dire che forse siamo tutti un po' turisti e dobbiamo imparare a comprendere questo. Quindi vi lascio turismo. Vi lascio cura, naturalmente, che ci ha regalato il professore, cura delle persone, del paesaggio, dell'ambiente, delle comunità. Cura anche dei cattivi, architetto, dei cattivi, cosa che abbiamo. Varie sono state le, pensando ai giovani, approfondimenti in vari club, non so, sulla fragilità dei bulli o di altro. Cura per le identità, per le memorie, per le biodiversità, per l'ambiente, per il paesaggio naturale e urbano. E quindi arriviamo al nostro patrimonio culturale e ai siti UNESCO. Per me è stato un piacere sentir parlare di urbanistica, di paesaggio, di città che crescono e che accoglieranno sempre più l'umanità. E mi piace pensare che quelle scintille di luce, come sono stati definiti, quelle immagini che abbiamo visto di Spagna e di altro, queste scintille in tutto il mondo, in Italia siamo una sequenza di fuochi, chissà che queste ci possano aiutare anche nella programmazione urbanistica e socio-economica. Sì, ecco, giusto, Mauro, l'avevo dimenticato. Abbiamo qui noi, fra le tante azioni che come federazione dei club dell'UNESCO svolgiamo, è la raccolta, abbiamo avviato, di alcuni nostri approfondimenti con degli ebook. L'ultimo, che ci farebbe piacere regalare al professore e all'architetto, è Muri Parlanti, cioè un avvio di approfondimento che speriamo di proseguire, partendo dalla street art non solo, ma dall'arte urbana, dalla creatività, che proseguiremo nel nostro programma. E prego. Ecco. Grazie. Sono spunti per l'azione e per continuare ad approfondire con i nostri club. Domattina l'architetto ha detto che non ci sarà, non so, lei professore, non vogliamo impegnarla tanto, però racconteremo a chi non ci può essere tutti i commenti e le riflessioni dei nostri soci, che poi saranno lo spunto per noi per proseguire la nostra azione. Ripeto, ci sarebbe tanto da dire, ma credo che abbiamo già sforato il tempo e qui siamo in un'organizzazione che deve chiudere. Quindi grazie, buona riflessione, a domani. Grazie, grazie a quelli che ci hanno ascoltato.
A saluto ai club che stanno in che ci hanno sostato fino adesso e che sono in collegamento.
Se lo chiedo al professore e all'architetto, chiediamo l'autorizzazione di poter diffondere poi con la registrazione tutto quanto è stato detto oggi e sarà detto domani. Grazie davvero. Internazionali sicuramente, parliamo appunto di globale, locale nel globale. Grazie.